spazio alla rassegna stampa in compagnia di Davide Giacalone. Buongiorno Davide.
Buongiorno, eccoci qua.
Bentrovato Davide. Partiamo oggi dalla prima pagina della Repubblica, che titola così: Draghi, due punti, pandemia quasi finita. Con 6 miliardi di vaccini nel mondo il virus è sotto controllo, è un virgolettato. Brusaferro dice numeri in calo ma prudenza, ancora senza immunizzazione 8,5 milioni di italiani, a sorpresa ogni 10 Novax 2 sono trentenni. Ti domando, questo titolo, pandemia quasi finita, è un titolo pericoloso?
È un titolo sbagliato, nel senso che non è vero, non lo ha detto. Adesso vi leggo esattamente quello che ha detto il Presidente del Consiglio, poi ciascuno si faccia la sua idea. Abbiamo somministrato nel mondo, naturalmente, più di 6 miliardi di dosi di vaccino in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a portare la pandemia sotto controllo in molti paesi e ci danno la speranza che la sua fine sia finalmente in vista. Da qui a dire quasi finita. Tanto è vero che contemporaneamente il governo ha aperto la campagna per le terze dosi a chi ha più di 60 anni, che se fosse quasi finita probabilmente sarebbero quasi inutili, invece non lo sono per niente. E a tal proposito, diciamo, archiviando, capisco fare i titoli per attirare l'attenzione, però poi c'è il rischio che scappi la frizione. Però diciamo, c'è una questione di sostanza importante, leggo sul Corriere della Sera che relativamente alla decisione, alla possibilità di fare contemporaneamente un viaggio e due servizi, il vaccino anti-Covid e anti-influenzale, Lombardia sì, Sicilia no, cioè nel senso che in alcune regioni sono già pronti con questo, in altre no. Questo evitiamolo, c'è un commissario, affidiamo al commissario l'intera faccenda vaccini, non solo quella del Covid, perché non deve essere, non può e non deve esserci differenziazione e disparità a seconda di dove ti trovi a vivere.
Assolutamente sì. Infatti, in realtà, l'apertura del Corriere, andiamo a dare un rapido sguardo anche all'apertura, dice: la terza dose sessantenni, e poi buoni dati Draghi, grazie ai vaccini, forse in vista la fine della pandemia. Decisamente più cauto il Corriere. Però al centro pagina c'è anche la fotonotizia: a Muratov e Ressa i complimenti di Putin, il Nobel ai giornalisti che difendono la verità.
Come spesso capita, c'è un po' di festeggiamento, anche, diciamo, ma anche un po' ipocrita, no? Quelli che veramente sono commoventi sono quelli che, facendo il giornalista, dicono il Nobel a due colleghi. Adesso, voglio dire, sì, cioè, è vero che esistono le categorie, però sono questi due Nobel sono indirizzati a significare una cosa, che la libertà, un po' come l'aria, se ne avverte il valore quando manca. E fare non è che uno dice di mestiere che faccio il giornalista, quindi sono un loro collega, no? Perché non è esattamente così. Una cosa è fare, diciamo, i cantastorie in paesi liberi, e un'altra cosa è fare svolgere quell'attività in paesi dove quella libertà non c'è. Ed è molto importante, anche molto interessante, che Muratov proprio ieri abbia detto: grazie per il Nobel, ma lo avrebbe meritato Navalny. Navalny è in carcere in Russia oggi. Ricordiamocene per essere meno ipocriti. Dice: vabbè, ma io che c'entro? Io che posso farci? Sono nato in Italia o in Germania o in Francia. Questo problema ad oggi non c'è. Sì, questo problema ad oggi non c'è, però tu te lo devi porre per quelli che ce l'hanno. E non è che se ricorrono 10 anni dalla morte della Politkovskaja, uno può dire non avrò più relazioni con la Russia perché hanno ammazzato Politkovskaja. Però quando hai relazioni con la Russia hai il dovere di ricordarti che hanno ammazzato Politkovskaja, perché se no vieni meno ai tuoi doveri, e quello poi la celebrazione dei Nobel diventa puramente rituale.
Davide, parliamo di Europa in senso lato, perché c'è una crisi politica, scrive così Repubblica. La Polonia sfida Bruxelles e nell'Unione Europea tornano i muri, da Varsavia un grave attacco, sostegno da Lega e Meloni, 12 paesi chiedono di alzare una barriera anti-migranti, e la questione è proprio questa, i migranti.
Allora, sono due questioni diverse che non possono essere mischiate, quella della Polonia e quella del muro ai migranti. La questione del muro ai migranti, guardate che è veramente singolare, cioè da una parte ci sono questi paesi che hanno impedito l'esistenza di una politica europea dell'immigrazione, perché sono esattamente gli stessi paesi che quando la Commissione ha proposto una divisione degli sbarcati, loro hanno detto no, non se ne parla nemmeno per scherzo, tant'è vero che quella divisione suddivisione è partita lo stesso, ma su base volontaria. Perché? Perché quei paesi si opponevano, hanno il veto su questo. Ora, quelli che si opponevano al veto e alla ripartizione ponendo il veto dicono facciamo il muro. Dall'Italia qualcuno che dice giusto, c'hai ragione, ma noi in Italia il muro dove lo facciamo? Ma dove lo edifichiamo il muro, diciamo, per essere precisi? E ovviamente quella è una cosa che ha un senso, che può, diciamo, si può condividere o meno, esclusivamente per i confini di terra. Quindi comunque devi avere una politica comune dell'immigrazione, perché gli immigrati devono entrare, gli immigrati ci servono. E che problema è capire chi, quanti, con quali caratteristiche, naturalmente nel rispetto delle norme. Ora, la frontiera di terra è comunque un muro immaginario, tant'è vero che tu ti devi fermare, no? C'è il doganiere, tu con la macchina rallenti o a piedi o in treno, il treno si ferma alla frontiera perché potrebbero salire i doganieri e chiedere i documenti. Bene. Quando tu non riesci a far valere la frontiera, il muro immaginario, ti viene in mente di mettercene uno reale, fatto di fil di ferro, di filo spinato, quello che vuoi tu. Ma che io mi debba sentire tutelato dal muro di filo spinato che tu metti a nord sulle frontiere di terra, festeggiandoti dopo che m'hai fregato su quelle di mare, dicendo che i miei non te li prenderai mai, diciamo così, è una bella storia, bella confusione mentale.
A proposito del discorso migranti e muro, c'è l'apertura di Libero di quest'oggi. L'Europa dà il via libera ai muri anti-immigrati, l'accoglienza è finita, svolta epocale, 12 paesi guidati anche da socialisti chiedono barriere ai confini, l'Unione Europea sì, è un loro diritto, PD in crisi, anni di buonismo in fumo, lo scrive anche, scrive lo stesso argomento la stampa, mezza Europa vuole i muri anti-migranti, 13 paesi fondi dell'Unione Europea per blindarci, Bruxelles dice non li avrete, Varsavia sfida per la sovranità, Salvini e Roma, punto di domanda. Adesso cambiamo argomento.
Forse Davide voleva aggiungere un commento su quest'ultima parte?
Sì, no, la Polonia è una cosa completamente diversa da quello rispetto ai migranti. Come vedete, diciamo che il titolo di Libero è surreale quasi quanto quello di Repubblica sulla pandemia, dicendo l'Europa dal via libera. Noi diciamo, vogliamo usare i fondi europei per fare il muro? Possiamo? La risposta no, che sarebbe il via libera, il no. Cioè, comunque. La questione della Polonia invece è diversa, perché una parte, diciamo, degli ex antieuropeisti che poi sotto pandemia si sono convertiti adesso guardano la Polonia, perché c'è un problema con la Polonia che non è un problema con la Polonia nel suo insieme, è la Corte Costituzionale polacca che l'altro ieri per la precisione ha detto guardate che il diritto interno nostro polacco è prevale su quello dell'Unione e questa roba qua non va bene, no, perché qualsiasi organizzazione internazionale, qualsiasi, il diritto di quell'organizzazione se aderisci prevale. Noi siamo, la Polonia si sente molto difesa dalla NATO, la sicurezza della Polonia deriva dalla NATO, noi italiani aderiamo alla NATO, l'articolo 5 del trattato dell'Alleanza Atlantica dice che se un paese aderente alla NATO viene attaccato militarmente tutti gli altri entrano in guerra per difenderlo. Non è che quel giorno la Corte Costituzionale italiana potrebbe dire no, vabbè, sapete cosa c'è? Il diritto italiano prevale e quindi io non entro in guerra a difesa della Polonia. Come la prenderebbero i polacchi? Giustamente, traditori. Quindi quella roba lì non sta né in cielo né in terra. La Polonia, come tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, hanno sovranamente, indipendentemente, liberamente scelto di aderire alle norme della Unione Europea, che firmando i trattati c'è scritto chiaro chiaro come la luce del sole che per le materie di cui è quei trattati il diritto dell'Unione è prevalente rispetto a quelli nazionali. Punto e fine, cioè dopodiché l'unica scelta che possono fare è se rendersene conto o andarsene via, perché non esiste la terra. Quelli che in Italia, in Francia, in Germania adesso comincia questa gnagna dicendo ah ora prendete quei polacchi perché sono deboli, balle! Perché uno dei paesi che ha per questa ragione una procedura di infrazione aperta, la Germania, che non mi sembra particolarmente debole, ma siccome la Corte Costituzionale, non il governo, E ogni volta che tu confondi governo, corte costituzionale, giudizio di un tribunale, lo chiami col nome di un paese, Germania, Polonia, fai una gran confusione. La Germania, la corte costituzionale sollevò alcuni dubbi e si sono beccati una procedura di infrazione, come è giusto che sia.
Certo, adesso come promesso ci muoviamo anche nel campo economico. Leggo l'apertura del Sole 24 Ore. Nel 2023 scatta la global tax al 15%, accordo tra 136 paesi OCSE sulla tassazione minima contro la concorrenza fiscale, profitti delle multinazionali tassati nei paesi in cui vengono realizzati.
Esatto, sono 136 paesi su 140, hanno dato la via libera alla, a una tassa minima del 15% per aziende che superino, società che superino i 750 milioni di dollari l'anno di fatturato. Ma si riuscirà a farla valere? La cosa funziona così: nei paesi, noi dentro l'Unione Europea, La fiscalità è considerato elemento di concorrenza, non di convergenza, dai trattati, ecco per l'appunto, diciamo, la prevalenza. Questa concorrenza ha fatto sì che alcuni paesi, per esempio l'Irlanda, hanno una tassazione molto bassa, attirano multinazionali e in questo modo quella multinazionale che ha sede in Irlanda diventa sede dell'Unione Europea e quindi agisce nel mercato interno pagando molto poco di tasse, perché tanto se no in Irlanda non ci andava e gli irlandesi sono tutti contenti. Adesso con questa norma le persone serie, i paesi seri, i paesi affidabili saranno costretti a portarlo a un minimo del 15%, quindi dalle nostre parti questa cosa funzionerà. Sui paesi che invece fanno pirateria fiscale, perché quella dell'Irlanda è concorrenza fiscale, quelli che fanno pirateria fiscale faranno marameo all'accordo con l'OCSE, ma la cosa ci riguarderà da lontano, come dire.
Allora, come accennato pochi minuti fa, ovviamente si parla ancora dei Pandora Papers, questi soldi che vanno all'estero, e oggi sull'Espresso c'è un interessante approfondimento proprio anche sui VIP italiani che li hanno portati.
Allora, per chi si fosse perso le precedenti puntate, si tratta di un, diciamo, un consorzio, una collaborazione fra molti giornalisti nel mondo, hanno raccolto questi dati e poi pubblicato l'elenco di quelli che hanno questi soldi all'estero. Per l'Italia naturalmente ce ne sono alcuni, vabbè, i più famosi sono calciatori per la verità, quindi insomma diversi giornali hanno pubblicato questa notizia. Tizio, Caio e Sempronio ha i soldi all'estero. Ora vorrei fare osservare che avere i soldi all'estero in Italia è legale. Non è che uno dice, è come dire lo nigro ha un conto in banca. Ho capito, vabbè, c'è un conto in banca, cioè, ci ha messo anche un bancomat, magari, voglio dire, non è che.
Alle mance dei nonni, probabilmente.
Con le mance dei nonni e soprattutto poi per lasciare le mance ai camerieri in modo tale che vengano tassate, esatto, come dalle recente sentenze della Cassazione. Lo nigro è uno precisino, voglio dire. Ora, però, il concetto qual è? È molto semplice. Tu, prima di sbattere le persone in pagina dicendo hai il conto all'estero, magari dovresti avere la buona creanza di aspettare di sapere se sono lecitamente all'estero, perché se io l'ho dichiarato al fisco e ho detto ho aperto un conto in Irlanda anziché negli Stati Uniti anziché in Cina, è totalmente legale, ma che vuoi da me? Ma che non ti permettere di pubblicare la mia fotografia dicendo ho un conto all'estero. Se invece ho aperto un conto nascondendolo al fisco, e quello si chiama illecita costituzione capitali all'estero, ma quello è un altro discorso, ma nel Pandora non c'è scritto. Quindi, diciamo così, a proposito di quello che dicevamo prima del Nobel, non è che si possa fare sempre l'eguaglianza, colleghi, tra chi fa battaglie di libertà e chi fa i copia e incolla.
Sull'argomento c'è anche un richiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Dopo Mancini e Vialli, Bellucci, Raiola e Co, come si fabbrica un trust all'estero? Probabilmente il Fatto dà anche proprio delle indicazioni su come farlo, come consiglio per tutti noi qualora avessimo dei capitali.
Abbiamo
questa esigenza di far sparire dei fondi cospicui all'estero. Restando in ambito di banche e di soldi, dalla prima del Messaggero, che parte così con l'apertura bolli e licenze, stop ai mini tributi, c'è questa notizia: UbiBanca, i giudici di Bergamo smontano l'accusa, nessuna irregolarità nella gestione. Davide, ricostruiscici un po' la vicenda.
Ma lì si tratta di questa banca UbiBanca, il presidente, l'amministratore, quindi Massià, e l'avvocato Bazzoli, al contrario, nel senso che Bazzoli era presidente ma sia l'amministratore, furono accusati di avere raccolto delle deleghe per andare in assemblea in maniera irregolare, adesso senza i particolari, tanto ormai ci si sono dimenticati di tutti, e finirono quindi avviso di garanzia, poi dopo l'avviso di garanzia udienza preliminare, rinvio a giudizio, soprattutto per l'avvocato Bazzoli, rinviato a giudizio l'avvocato Bazzoli. Ecco, ieri è arrivato il giudizio e non c'è assolutamente un accidente, sono passati 7 anni, dice l'avvocato Bazzoli, non è accettabile che la vita di incensurati cittadini e stimati professionisti sia stata sconvolta, e ha totalmente ragione, però per la miseria in questo paese è mai possibile che a questa constatazione di banale civiltà ci arrivi sempre o chi è appena uscito dal vicende giudiziarie o chi non conta un accidente di niente? Perché quando hai posizioni rilevanti, per carità, l'avvocato Bazzoli, il messiano, non si sono mai occupati di giornalismo, non è che mica si può fare una... però diciamo, quando sei un soggetto di peso e che ha un ruolo importante in Italia, magari è quello il momento in cui dovresti dire: ragazzi, il nostro paese è attraversato da correnti di inciviltà che dicono che... invece normalmente si sta zitti, insomma, su Pandora Papers stamattina, che siamo noi quelli che difendiamo gli evasori fiscali, abbiamo semplicemente precisato che la foto di una persona che non sai se ha commesso un reato o un illecito finanziario in prima pagina perché c'ha un conto all'estero è un'inciviltà. Bene, purtroppo questa inciviltà ha colpito anche l'avvocato Bazzoli e Masià, quindi diciamo congratulazioni per... ieri hanno saputo di essere innocenti, loro forse lo sapevano già dall'inizio, ma sono passati 7 anni.
In conclusione, andiamo anche all'estero. Oggi, lo sappiamo, gli americani e i talebani si incontrano per parlare di Afghanistan, e qui sulla Repubblica, nelle pagine interne, si parla però della strage a Kunduz, l'ISIS, appunto, questo è il titolo, fa strage nella moschea sciita, almeno 55 morti, lo Stato Islamico rivendica l'attentato su Telegram e guerra ai talebani, colpita una delle minoranze più discriminate dagli studenti coranici.
Allora, qui sono due questioni in una. La più importante, forse diciamo, la più rilevante, è che, come cercavamo di raccontare nei giorni in cui si parlava solo di Afghanistan, non è che esistono i fondamentalisti da una parte e i buoni da quell'altra. Il mondo dei fondamentalisti è diviso e sono in guerra fra di loro. Il fatto stesso che l'ISIS faccia un attentato a Kunduz la dice tutta, perché oggi non è che puoi dire che quella gente è morta perché l'ISIS sta combattendo contro l'invasore occidentale, perché non c'è più l'invasore occidentale, e del resto l'Afghanistan era in guerra civile quando noi ci siamo andati in Afghanistan, quindi questa è la primo aspetto. Il secondo aspetto, che proprio ha radici storiche molto più profonde, è che spesso nella nostra parte del mondo si fatica a capire che il principale scontro non è l'Islam contro l'Occidente, grande Satana o la cristianità, ma è sciiti contro sunniti, o meglio sunniti contro sciiti, e questa roba qui pesa, e pesa moltissimo anche nelle attività terroristiche, purtroppo.
Davide, siamo partiti in rassegna stampa dal titolo della Repubblica che scriveva pandemia quasi finita, e tu hai detto è un titolo falso, nel senso che Draghi non ha detto questo. Io ti devo fare i complimenti invece per il titolo della Ragione di oggi, Torta e intortati, soprattutto poi per l'illustrazione, la vignetta che c'è sopra. Immaginatevi questa grande ciambellona di Homer Simpson con sopra anche le codine colorate e una mano, una longa mano che arriva a prendere questa torta, e l'articolo è a firma tua. Di che torta parli e chi sono gli intortati?
La torta è quella dei 222 miliardi che sono la somma dei quattrini che arrivano dall'Europa per fondi speciali e quelli che arrivano dall'Europa sempre per il piano di recovery. 222 miliardi, mi è preoccupato molto, ma ne abbiamo parlato noi qua nel corso della settimana, le cose che dicono le regioni chiedono la loro parte, il sud il 40%, i comuni non dimenticatevi di... non è quelle 222 miliardi non sono la torta da dividersi, sono gli ingredienti per fare una torta molto più grossa, per far crescere l'economia. Se cominciamo a dire la mia parte è questa, la mia parte è quell'altra, io voglio questo, tenuto presente che la gran parte di quelli che parlano non sanno neanche spenderli i soldi, quindi bisogna stare attenti a non passare da una torta molto interessante a essere intortati, nel senso che i soldi te li vedi passare sotto il naso senza avere creato le condizioni della crescita.
Grazie Davide Giacalone anche oggi per la rassegna stampa, ti ritroviamo domani sempre alla stessa ora intorno alle 7:10. Grazie.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Torna in Non-Stop News il consueto spazio dedicato ai più piccoli, difatti torna a trovarci anche la dottoressa Antonietta Auriemma, ex primario del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Bolognini di Seriate. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a lei, grazie.
Eccoci dottoressa, buongiorno. Io questa mattina l'ho chiamata perché ho delle domande personali da rivolgerle, quindi perché andare dalla mia pediatra
giustamente
quando posso chiamare la dottoressa Auriemma?
Uso privato di radio privata.
Assolutamente. Non no, oggi parliamo di bambini e sport, perché questo è il periodo con la ripresa della scuola, sono riprese anche le attività sportive, lezioni prova di qualsiasi sport, i bambini provano un po' di tutto, poi bisogna decidere. Al netto del fatto che qui però non si sa se come l'anno scorso le attività poi a un certo punto verranno bloccate oppure no. Quali sono gli sport da un punto di vista medico più consigliati per i bambini, per quelli più piccoli?
Per i più piccoli, allora, per i più piccoli direi il nuoto, che può essere avviato già dai 3 anni, è uno sport che come dire, utilizza tutte le masse muscolari e non espone il bambino a traumi particolari dell'apparato locomotore. Il bimbo comincia a guadagnare sicurezza, a saper galleggiare. Può succedere poi che con l'avanzare dell'età il bambino rifiuti di andare poi in piscina, questo può succedere. Una cosa fondamentale è che non va costretto a proseguire se non ha l'inclinazione a proseguire. Il bambino deve poter scegliere lo sport un pochino quando ha un'età attorno agli 8-10 anni. Dai 4 anni si possono avviare i piccoli allo sci, perché il bambino è agevolato sugli sci, perché ha un baricentro basso, quindi ha una stabilità, apprende con facilità le manovre di direzione e conduzione degli sci, è uno sport all'aria aperta, a contatto con la natura. Certo, se è piccolo ha uno scarso senso del pericolo, quindi va attentamente sorvegliato. L'attività agonistica per lo sci viene consigliata attorno agli 11 anni. Anche la ginnastica artistica e ritmica può essere intrapresa in età precoce, però è molto impegnativa, nel senso che diventano un po' gravosi se il piccolo ha un'età piccola, e praticamente è suscettibile a come posso dire, a sessioni di allenamento piuttosto gravose quando l'età è attorno ai 4-5 anni. Il calcio, l'amatissimo sport, dai 6 anni può essere avviato, però si inizia con un mini calcio in un campo ridotto e senza una caratterizzazione del ruolo nel campo, no? Da parte del bambino piccolo.
Ecco, lo vado a dire ai genitori, dottoressa, che quando vedono i bambini sul campo da calcio.
Però questo è quello che viene un po' consigliato. Dagli 8 anni invece, 8-9 anni, gli allenamenti diventano più strutturati, sempre però vanno integrati con un supporto atletico di compenso, soprattutto per sviluppare in modo armonico anche la parte superiore del corpo. Che posso dire? Questo per i bambini più piccoli. Poi per esempio attorno ai 6 anni si possono avviare i piccoli alle arti marziali. Queste arti sviluppano molto il controllo muscolare, la coordinazione, il respiro, la respirazione, e avviano il bambino all'attenzione, al rispetto di regole e al rispetto dell'avversario. Però l'attività agonistica per le arti marziali, per esempio, comincia attorno ai 12-13 anni. tennis, scherma, questi richiedono l'uso di un attrezzo come racchetta o l'arma, insomma. L'età d'inizio dovrebbe essere intorno ai 7-8 anni, quindi un pochino più su come età, sempre però associati a un supporto atletico di compenso per evitare le asimmetrie di sviluppo muscolare, no? Il ciclismo,
sì.
Anche questo è uno sport aerobico che sviluppa molto l'apparato cardiorespiratorio. Anche qui serve un pochino di supporto atletico, di compenso, casco, abbigliamento rifrangente. Si dice
quello così. Assolutamente, perché la sicurezza è al primo
certo,
posto.
Certo, assolutamente. Quindi insomma abbiamo dato un po' una panoramica. Dottoressa Antonietta Auriemma, l'abbiamo detto, ex primario del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Bolognini di Seriate. Ecco, soprattutto la scherma va fatta dai 7-8 anni. Quando ho provato a farla a 5, ecco perché non mi davano l'arma in mano. Abbiamo risolto anche un grande arcano da questo punto di vista.
Il problema era quello. Dottoressa, grazie, alla prossima, grazie, buona giornata.
Buona giornata a voi.
Adesso parliamo di qualcosa di molto curioso e di veramente very normal, ma fino a un certo punto. Parliamo di record. È uscito ed è in libreria Guinness World Record 2022, edito da Magazzini Salani, che fornisce davvero una particolare istantanea del mondo di oggi. Si parla, come detto, appunto di record, quelli più strani, quelli più magari seri. Ce li facciamo raccontare da lui, che è un giudice ufficiale dei Guinness World Record. Lorenzo Veltri, benvenuto in diretta.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
Ecco, io inizierei proprio con questa curiosità: in che modo siete riusciti a raccogliere tutti questi record e poi quali sono quelli più curiosi e particolari?
Abbiamo uno staff in tutto il mondo che si occupa soltanto di questo, praticamente, e raccogliamo record di tutti i tipi. Quest'anno è stata data importanza giusta alle questioni ambientali. Sul libro è possibile trovare record così nella natura, ecco, più incredibili, come per esempio durante il periodo del lockdown c'è stato un momento di completa un fermo totale,
sì?
Ma alcune persone non si sono arrese, hanno continuato a cercare anche la casa di battere record. Per esempio abbiamo una ragazza che si chiama Bethany Lodge, un'ex ginnasta che durante la sua permanenza a casa ha fatto dei record straordinari, come per esempio sui 100 metri il maggior numero di 100 metri nel minor tempo, ma percorsi facendo delle capovolte indietro.
Questi sono gli effetti del lockdown, però Veltri, io quando leggo sempre che esce il nuovo numero ogni anno, insomma viene aggiornato, di questo Guinness World Records, penso sempre che dentro ci sia roba estremamente seria, tipo i record sportivi. Quest'anno le Olimpiadi li abbiamo visti, anche noi italiani ne abbiamo fatti, e poi quelli tipo il miglior mangiatore di salsicce,
ma che sono anche quelli virali, tra l'altro,
che sono poi quelli che sui social diventano virali. Voi fate i giudici anche di questi, che mangiano i piatti di pasta con le braccia dietro la schiena?
Esattamente.
Ah, sì?
Esattamente sì. Ci capita nel nostro lavoro di avere a che fare con persone di tutte le caratteristiche, ma è proprio questo l'aspetto più affascinante, dalle questioni, diciamo, serie alle cose più incredibili. Io sono particolarmente colpito da alcuni record fatti da persone che non si arrendono mai. Abbiamo Aaron Wells che su una sedia a rotelle fin dalla praticamente non ha mai camminato, ma gli ho visto fare un salto indietro con un backflip, ok? Uh-huh. Con la sedia a rotelle, fa record su record in continuazione,
certo. Ma qual è quello più nella sua carriera di giudice, qual è quello veramente più assurdo che anche lei è andato lì e ha detto no, non è possibile?
Dunque, io ho una provenienza sportiva, appunto, come diceva anche lei, sono anche un giudice nazionale di ginnastica artistica, quindi vengo particolarmente colto di sorpresa quando ci sono record sportivi e acrobatici. Mm-hmm. Durante la trasmissione dello show dei record, questo ragazzo che con una spada con una lama lunga 50 centimetri che l'ha ingoiata e l'ha tenuta praticamente nel suo corpo.
Mamma mia.
Ma non era un trucco da mago, era una roba vera, era una roba vera. Grazie al nostro ospite Lorenzo Veltri, giudice ufficiale Guinness World Record. Buona giornata e buon lavoro.
Scusatemi, volevo solo finire perché non è proprio così impressionante una spada ingoiata, ormai se ne vedono tantissimi di personaggi così, ma lui in un minuto con la spada ingoiata ha effettuato il maggior numero di flick indietro.
Mamma mia.
Trattenendo questa spada nel suo corpo, quindi insomma
ecco beh, diciamo non fatelo a casa, è la scritta che compare in televisione. No.
Non provate a farlo a casa,
non provate a farlo a casa che è pericoloso. Grazie Veltri per questa chiacchierata, se avete qualche curiosità insomma il libro è disponibile da qualche settimana in libreria.
Allora proseguiamo perché lo sapete, dal primo settembre scorso è partita la quinta edizione di Guess My Age, indovina l'età, su TV8. L'appuntamento è da lunedì al venerdì alle 20:30 e la super novità di questa edizione è proprio la conduzione di Max Giusti, che questa mattina è in diretta con noi. Buongiorno Max.
Buongiorno, mi sembra carino svegliare gli artisti a quest'ora.
Facciamo apposta.
Che piacere sentirvi, buongiorno.
Con
molto piacere. La voce com'è? Abbastanza schiarita?
Sei schiarita. Ha fatto i gargarismi, si sente. Senti Max, parlando della tua trasmissione, hai preso il testimone da un altro grande che è Enrico Papi. Come la trasmissione sta andando bene secondo noi, ma secondo te come sta andando?
Molto bene, mi diverto molto, è un programma che ti dà, a parte che non ci capisco niente con l'età, a volte rimango veramente fregato perché io di svelo retroscena, cioè io non so quanti anni hanno quelli di fronte a me. Quindi a volte mi verrebbe quasi da aiutare i concorrenti, poi a volte prendo delle cantonate che per me non ci
azzecco quasi. Beh, io ti metterei alla prova a questo punto. Quanti anni ho secondo te, Max?
Allora, le voci radiofoniche ti traggono in inganno, avendo fatto molta radio, quindi dai, vabbè, allora il Galateo mi direbbe 19, ok?
Mi fermo, non male.
Mi esprimo, dai, facciamo 31.
No. Ma come? Vabbè, più o meno, non ti farò la stessa domanda, anche perché di solito me ne danno 45 e ci risparmiamo così. Va bene, allora Max, oltre ai concorrenti però ci sono anche ospiti d'eccezione.
Sì, guarda, ti posso dire che non questa settimana, ormai che è andata, neanche la prossima, dalle puntate precedenti, dico solo due nomi, non vedo l'ora di divertirmi con Fabio Caressi e Peppe Bergomi, che non sono mai venuti a Get My Age a giocare insieme. Poi che devo dire, con lei ci ho iniziato la Simona Nazionale, Simona Ventura. L'altro giorno mi sono veramente divertito perché poi so che avremo anche Giulia Salemi. Mm-hmm. Ci sarà da divertirci, c'è una sfilza di personaggi impressionanti.
Un motivo in più quindi per seguirti. Senti, dicevamo, tu sei arrivato dopo 4 anni a condurre questa trasmissione di successo, che quindi già andava bene, ma hai aggiunto qualcosa di te, qualcosa alla Max Giusti?
Ma guarda, io volevo innanzitutto sporcarmi un po' di più con i concorrenti. Mm-hmm. Quindi giocare un po' più dalla loro parte, no? Cioè, nel senso, anche perché diciamocelo francamente, il Montepremi, che mm-hmm. parte da 100.000 euro, poi a scalare, diciamo, la gestione dei soldi, e soltanto quei soldi non sono miei, quindi se vinco ne sono contentissimo. Francamente. E poi abbiamo cambiato, abbiamo messo più indizi, tipo abbiamo il collegamento, ci dà un'ultima ora alla redazione di Sky TG24. Uh-huh. E poi abbiamo uno sconosciuto misterioso che si vede. Per esempio l'altro giorno vi sto preparando una puntata dove so che c'è un dietro l'ombra, questo sconosciuto misterioso che tu puoi far giocare, no? Uh-huh. Quando vedi che lo sconosciuto di fronte a te ti sembra troppo difficile, perché ce ne sono alcuni che hanno un'età veramente indecifrabile. Ci sono persone che hanno 55 anni ma ne mostrano 70 o viceversa, quindi a volte lì vai veramente in difficoltà. Ma in quel caso puoi cambiare. E tra l'altro c'è anche Ignazio Moser che viene a trovarci. Adesso vado con i nomi insomma che mi vengono in mente, e so che ci sono dietro quell'ombra dello sconosciuto misterioso, dei personaggi, anche degli olimpionici. Ecco, mi fermo là. Medaglie olimpiche, mi fermo là.
Non diciamo altro. Ritornando invece alla stretta attualità, è arrivata nelle ultime ore una buona notizia per il mondo del teatro, che finalmente ritorna in presenza con la capienza totale e le norme ovviamente di sicurezza. Da uomo di spettacolo, come hai preso tu questa notizia?
Guarda, quello che dico è abbiamo vissuto due anni folli, no? Se noi torniamo al primo lockdown, al secondo lockdown, torniamo, sembra che non sia avvenuto. Cioè, mi sembra quasi difficile immaginare quello che abbiamo vissuto e vivere. Io mi ricordo, sono stato il primo romano, ho preso il primo volo per Milano in aereo, il primo che ha aperto. Eravamo su un jumbo, un aereo enorme dove c'era anche la classe magnifica, la business, e c'eravamo tipo 40 persone, scendevamo a Malpensa ipercontrollati. È stato folle. Il teatro è vita. Io quest'estate sono uscito a ripartire con la tournée, ho fatto degli spettacoli, chiaramente tutti ad entrata limitata, tutti con la platea, quando andava bene al 50%, e abbiamo scoperto ancora di più che lo spettacolo senza pubblico non esiste. Noi senza pubblico non siamo niente, e soprattutto l'aggregazione vera, cioè poter andare in un posto e vedere il tuo beniamino, vedere un tuo spettacolo e poi incontrarli, certo, in camerino, fa la differenza. Usciamo da casa. Io ho smesso un anno fa di fare dirette Instagram, mi rifiuto di fare tutto ciò che è filtrato da uno schermo, che non sia televisione in questo caso qua, perché c'è bisogno di contatto. Per me è una grande ripartenza, l'hanno detto tutti i lavoratori dello spettacolo, i gestori dei teatri, è stato un anno drammatico, ma quante io ho preso quest'estate, quando ho preso la prima standing ovation mi viene da piangere.
S'immagino.
Perché non, cioè, non so se ero più il pubblico che applaudiva verso di me o ero più io che applaudivo verso il pubblico, perché forse ero più io ad aver bisogno, certo, del pubblico, e forse il pubblico di me. Quindi è una grande notizia. Facciamoci sto cavolo dei Green Pass, se è un modo per ripartire, non, e soprattutto non facciamo paragoni folli, eh. Non voglio più sentire paragoni tra una cosa seria come l'olocausto, certo, e il fatto di poter entrare o meno con un pass in un bar piuttosto che in un ristorante. Ecco, non facciamo più paragoni folli, abbiamo rispetto per quello che è successo, certo, per quello che è stato. Torniamo con i piedi per terra e speriamo tra un anno di toglierci tutto, anche il Green Pass, qualsiasi,
speriamo,
cosa. Però in questo momento serve ripartire, dobbiamo pensare a ripartire, di ripartire la nostra economia, e dobbiamo liberare gli ospedali per far curare quelli che non hanno problemi di Covid, ma ce n'hanno delle altre malattie. Quindi viva la libertà quando è intelligente e fatta bene.
Max, grazie per le tue riflessioni. Allora, noi ovviamente ti aspettiamo in TV, ci dai le coordinate?
Oh, sì.
Io vi aspetto su TV8 da lunedì al venerdì, tutte le sere alle 8:30. Venite a divertirvi con me, non sarete delusi.
Ah, meno male, dai, grazie a Max Giusti, in bocca al lupo per questa nuova avventura, buona giornata.
Grazie a voi, in bocca al lupo.
Spazio anche all'attualità, pronti a commentare le principali notizie dall'Italia e dal mondo, anche con la direttrice della redazione di RTL 102.5. Diamo il buongiorno ad Ivana Faccioli, buongiorno.
Buongiorno Stefania, buon sabato a tutti.
Eccoci, allora partiamo subito dalle prime pagine dei giornali, ne abbiamo un po' parlato anche in rassegna stampa, però ecco il punto sull'attualità e soprattutto sui vaccini va fatto. Si parla della terza dose ai sessantenni, c'è Draghi che dice grazie ai vaccini forse in vista la fine della pandemia.
Sì, ieri l'intervento di Draghi è stato molto importante perché ha messo un punto a tutte le polemiche sui non vaccinati, i Novax, eccetera, ha dimostrato, dati alla mano, che la fine della pandemia finalmente è all'orizzonte proprio grazie ai vaccini. Poi in realtà c'è stata anche un'accelerazione sulla terza dose, perché come sapete tutti i venerdì Rezza, che è il capo di prevenzione del Ministero della Sanità, e Brusaferro, che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, tengono una conferenza stampa sul monitoraggio, e Rezza era stato piuttosto cauto, aveva detto che sulla terza dose bisognava studiare il modo di gestirla e probabilmente sarebbe stata fatta soprattutto agli over 80, alle persone immunodepresse, piuttosto che agli ospiti delle residenze per anziani. In realtà poi il Ministero della Salute ha accelerato ed è arrivato questa circolare che prevede la terza dose per tutti gli over 60. Quindi come verrà gestita questa terza dose? Sostanzialmente almeno 6 mesi dopo la fine del ciclo vaccinale che ognuno di noi ha affrontato, ci sarà questo richiamo che, ricordiamo, è già stato approvato in moltissimi paesi del mondo, ma lo ribadiamo, eticamente non è approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i paesi ricchi si stanno mettendo al sicuro con la terza dose in maniera, diciamo, egoistica, mentre ci sono tutti i paesi poveri in cui è rarissimo che si sia arrivati al 10% della vaccinazione.
E restando sul tema vaccini, Ivana, ci sono anche novità per quanto riguarda vaccino anti-Covid e quello anti-influenzale? So che è un qualcosa che può essere fatto comunque insieme, giusto? Non ci sono rischi a riguardo?
Assolutamente no, possono essere fatti insieme. Peraltro il vaccino anti-influenzale continua a restare consigliato per gli anziani e le evidenze dimostrano che la somministrazione, diciamo, contemporanea congiunta di questi due vaccini non è pericolosa. Ricordiamoci che l'anno scorso l'influenza sostanzialmente ha avuto il suo picco più basso di sempre proprio perché venivano utilizzate largamente le mascherine. Naturalmente si potrebbe pensare che quest'anno ci sia una risalita proprio perché all'aperto magari le mascherine non si tengono, piuttosto che c'è stato un po' un allentamento delle misure di sicurezza, cadrà per esempio il metro di distanza a teatro, al cinema. Quindi se si ripresenterà l'influenza stagionale sarebbe appunto molto utile che i soggetti a rischio facessero il vaccino. Peraltro ci sono dati molto interessanti che derivano dalla Fondazione Gimbe, ma non solo, ci sono diversi studi che mostrano dei grafici con una evidenza veramente pazzesca di come le ospedalizzazioni, i sintomi gravi e le morti siano attribuibili a persone non vaccinate e solo in minima parte a persone vaccinate. Sono usciti questi diagrammi che sono assolutamente chiari anche per chi avesse dubbi. Ricordiamo che comunque in Italia ci sono ancora 8 milioni di persone sopra i 12 anni che non sono vaccinate, ma soprattutto di questi 8 milioni di persone 3 milioni sono over 50, cioè sono persone che sono assolutamente più a rischio. Per fare un esempio che riguarda strettamente l'Europa, nei due paesi in cui si è vaccinato meno, che sono la Romania, che ha vaccinato circa il 15-18%, e la Bulgaria, in questo momento si sta avendo un'ondata molto forte di malati e di morti. Per cui diciamo che i dati sono assolutamente incontrovertibili e che quindi la scelta di fare la terza dose da un punto di vista scientifico è assolutamente utile, lasciando poi a parte quel discorso morale che dicevamo prima.
Certo. Senti Ivana, prima chiacchierando con Max Giusti, uomo di spettacolo e di teatro, abbiamo in qualche modo celebrato questa decisione di riaprire con la capienza al 100%, ad esempio, i teatri. L'hai detto tu, è caduto l'obbligo del metro di distanza. Ci sono però ancora alcuni settori che soffrono e che sono insoddisfatti, ad esempio le discoteche. Da una parte, quindi, come commentiamo questi dati? Positivamente queste decisioni, dall'altro invece resta ancora un po' di amarezza.
Sì, resta ancora un po' di amarezza soprattutto del settore appunto discoteche, sale da ballo, perché loro sostengono che con il 50% della capienza al chiuso non si riescano a raggiungere cifre di guadagno che siano sufficienti a tenere aperto. Certo. Però ieri si è aggiunto un tassello che potrebbe essere importante, perché sono stati stanziati 140 milioni di euro proprio per tutto il settore dello spettacolo a livello di ristori, perché sapete, poi una delle lamentele più ricorrenti è il fatto che i ristori siano arrivati soltanto in parte. Adesso è stata stanziata quest'altra cifra importante e speriamo, proprio per queste categorie più penalizzate, anche per il cinema e il teatro. Io sono una grande frequentatrice del cinema e ultimamente veramente le sale sono praticamente vuote.
Ivana, tu speriamo anche con lo scafandro saresti andata al cinema pur di andarci.
Sono andata sempre, quando ho aperto anche nel lockdown sempre ci sono andata. Comunque speriamo che coi ristori riescano in qualche modo a compensare, ecco.
Assolutamente. Sì. Va bene, Ivana, grazie mille per essere stata con noi. Ivana Faccioli, direttrice della redazione di RTL 102.5. Ci ritroviamo presto.
Grazie e buona giornata, buon lavoro.
Torniamo domani puntuali alle 6 con Non Stop News. Adesso chi c'è, chi non c'è non parla. Buon divertimento qui su RTL 102.5.